Buongiorno a tutti da questo primissimo e forse ultimo cycling podcast italiano. No, facciamo gli scongiuri, speriamo di no. Io mi chiamo Dagny Fribe, sono di solito un terzo del cycling podcast inglese o normale, lo chiameremo ormai così, con Richard Moore e Lionel Berni, altri due colleghi che seguono il mondo del ciclismo professionistico. Loro due non potevano accompagnarmi oggi perché non parlano italiano, ma nella loro assenza e facendo forse qualche errore grammaticale, perché non sono di madrelingua italiana, spero di presentarvi alcuni podcast esclusivamente italiani nel corso di questo centesimo specialissimo Giro d'Italia che seguirò in intero nella carovana della corsa. Non so in quanti sarete, non so se vi divertirete, spero di sì, ma intanto vi offro questa prima puntata in cui parlo col direttore generale del Giro, Mauro Vegni, della Corsa Rosa e soprattutto della specialissima edizione appena partita dalla Sardegna. Quindi Mauro, ovviamente volevo parlare di questo concetto del centesimo Giro e poi volevo iniziare con un po' di della sua storia e questo legame con Franco Meale, no? Si chiamava, e queste prime corse ciclistiche. Volevo sapere se magari, se già allora, quando lei aveva 13 anni, 14 anni, cioè, sentiva questo amore per il territorio, un patriottismo in un certo senso, o era una cosa più legata al ciclismo, all'agonismo?
È notorio che io non sia troppo giovane, per cui chiaramente siamo un po' cresciuti, gente della mia età, con dei valori forti, no? Sicuramente il valore della patria era un valore importante, il valore del territorio, il valore della gente, ci si è cresciuti con questi valori, per cui li abbiamo sempre sentiti, e quindi non era solo un fatto di proporre un evento sportivo come il ciclismo, ma era una cosa innata, si credeva a ideali, cioè c'era una gran voglia di libertà intesa nel senso più ampio, quindi di conoscenza, e questo l'abbiamo in qualche modo vissuto sulla nostra pelle in quegli anni in cui io ero piccolo.
Stiamo parlando quindi non per la sua età, però stiamo parlando degli anni 60.
Eh sì, assolutamente, diciamo anni 60, inizio anni 70, erano gli anni in cui c'era questa grande voglia di conoscere il mondo, di uscire da degli schemi, di avere la possibilità di andare al di là, non avere regole, non avere, cioè, poi sapete tutti cosa hanno rappresentato quegli anni nella storia della società, insomma, più che nella storia italiana, ma nella storia della società in senso generale, e quindi sì, sono quelli gli anni.
Sì. Ma quindi il rapporto degli italiani con il paese proprio, anche quello è cambiato molto secondo lei?
Ma sì, assolutamente è cambiato il rapporto degli italiani e del loro paese, con il loro paese, ma credo che questo sia un po' un fattore comune un po' a tutte le nuove generazioni, non è sicuramente un fattore italiano, è un fattore mondiale. Abbiamo alla fine degli anni 60-70 sicuramente questa voglia di poter uscire da degli schemi, di poter provare cose nuove, di vivere emozioni nuove, ha portato a un cambiamento della società in senso generale. Cioè, poi da qualche parte ha avuto degli estremismi, dall'altra parte ha avuto altri problemi, ma insomma, voglio dire, Woodstock non è stata in Italia, insomma.
Ma quindi al momento di dover disegnare un giro del centenario, che impronta voleva dire, che messaggio voleva dire sia agli italiani sia al mondo del ciclismo?
Ma sicuramente questa è giusta, è una bella domanda che non mi ha fatto quasi mai nessuno, anzi devo dire che forse sei stato il primo a farmi questa domanda, perché cosa volevo dire, cosa volevo raccontare? Sicuramente non ciclismo, anche se lo spunto nasce da quello. Sicuramente il ciclismo è il fil rouge per raccontare qualcosa di più importante, di più forte, di valori più importanti. Dal punto di vista del ciclismo, chiaramente la parte sportiva si è molto allineata alla parte filosofale, no? Nel senso che il disegno del Giro tecnicamente è stato fatto in maniera da coinvolgere tutto il paese, ricordando anche attraverso le sue tappe coloro che hanno fatto grande dal punto di vista sportivo questo paese. Ma è chiaro che quello che questa centesima edizione di Giro vuole in qualche modo raccontare, vuole raccontare esattamente questa voglia di essere italiani, questa italianità molto apprezzata all'estero e magari molto meno in Italia. Questa voglia di sentirsi orgogliosi di essere italiani e sentire che siamo un paese da tutti stimato e amato. E noi volevamo in questa centesima edizione del Giro, in questo disegno del Giro, provare a raccontare un po' il nostro paese attraverso le immagini di questo sport. La voglia è proprio la voglia di italianità, è raccontare il nostro vivere all'italiana, cosa significa, che è un valore aggiunto per tantissimi paesi nel mondo, perché noi rappresentiamo il paese, il bel paese, il paese dove tu hai paesaggisticamente dei posti che sono fantastici. Raccontare di un paese che ha cultura, che ha moda, che ha di tutto, insomma, no? E che noi molto spesso non gli diamo il giusto valore, mentre magari in molti paesi del mondo rappresenta un plus che noi non riusciamo a riconoscere. E questo noi volevamo raccontare con questo centesimo Giro, cioè cosa significa essere italiani, come siamo noi italiani, che storia abbiamo dietro di noi, quante difficoltà, quante delusioni, ma quanta capacità di ripartire, di ricrescere. Nel momento in cui sembra che noi stiamo per esalare l'ultimo respiro, esce fuori l'italiano che all'ultimo momento ha quella guizzo, quella voglia di ripartire, e riparte alla grande, e noi avevamo voglia di questo.
E le sembra che a questo punto della storia, cioè, questa sfida di raccontare l'essenza dell'essere italiano, essere italiani, magari è una sfida più difficile raccontarla, farla capire agli italiani che non agli stranieri, che apprezzano e hanno sempre apprezzato queste cose?
Sono partito dal dirti infatti che la voglia è quella di raccontare come siamo, perché all'estero apprezzano molto di più di quanto noi non siamo capaci di apprezzare di noi stessi, no? E sono d'accordo, la fatica maggiore la riscontriamo proprio all'interno di quelle che sono magari le nostre istituzioni, mentre da altre parti le istituzioni sono a fianco a progetti di questo genere per valorizzare sempre di più il proprio paese. Noi su questo facciamo un pochino più di fatica, ed è forse questo anche lo stimolo a provare a raccontarci, proprio perché siamo un po', come dire, un po' soli in questo percorso, e vogliamo dimostrare a tutto il mondo che comunque siamo in grado di farcela anche da soli.
E lei è coinvolto nel disegnare il Giro non solo da quando è direttore, però da tanti anni. Come è andato raffinandosi il suo modo di fare e il suo modo di disegnare un percorso? Come è migliorato soprattutto?
Ma guarda, noi in questi anni effettivamente ci sono stati diversi cambi di filosofia nel disegnare un Giro, ma perché cambia anche il modo di correre, cambia l'interesse dei media, cambia il piacere della gente che è sulle strade, quindi hai il dovere di in qualche modo adattare la tua idea a quello che vuole la gente. Chiaramente, ribadisco, senza stravolgere, però è chiaro che in questo dei piccoli cambiamenti sono stati fatti, no? Ma che poi credo con molta franchezza che anche altri ci abbiano seguito su questo percorso, altri che magari per tanti anni hanno avuto un cliché, un format che cominciava a essere un po' vuoto, un po' esaurito. Noi abbiamo sempre cercato tutti gli anni di dare dei motivi in più, motivi tecnici, sportivi e non ai nostri giri. E quindi abbiamo cominciato con disegnare un percorso che fosse già interessante nella prima settimana. Perché? Perché tu non puoi permetterti, in un mondo dove i media sono la massima espressione di quello che è il tuo evento, non puoi permetterti di tenerli una settimana in caldo aspettando che, no, bisogna... oggi la comunicazione si brucia velocemente, no? I tempi della comunicazione sono velocissimi e tu non puoi buttare una settimana di comunicazione aspettando che, devi subito dare cosa comunicare. E quindi anche su questo proprio abbiamo cercato di fare una prima settimana sempre molto più interessante. Abbiamo rimesso le cronasquadre, adesso le abbiamo ritolte, abbiamo messo gli arrivi di tappa al finale della prima settimana, gli arrivi di tappa in salita nel finale della prima settimana, adesso li mettiamo addirittura dopo 3-4 giorni, proprio perché ci deve essere questo interesse quotidiano che fa sì di tenere alta l'attenzione sull'evento fin dai primi giorni. E questa filosofia ce la siamo portata appresso in questi anni. Dico che in questo il tour adesso comincia in qualche modo a seguire un po' quello che è la linea filosofica che stiamo adottando noi. Però ecco, da questo punto di vista credo che noi siamo stati molto attenti alla richiesta di quello che è i pubblici con i quali ci confrontavamo, sia che fossero pubblici media, sia che fossero pubblico, cioè la gente sulle strade, sia che fosse dal punto di vista, come dire, delle televisioni, di quello che era la richiesta. E soprattutto abbiamo sempre cercato di proporre a fianco all'aspetto sportivo anche quello che molto spesso piace di più il nostro paese. Affiancare all'aspetto sportivo anche un aspetto culturale, paesaggistico, che insomma, non abbiamo sicuramente difficoltà a recuperare nel nostro paese.
Il suo collega Christian Prudhomme ha spesso parlato della frustrazione di questo modo di correre molto
a forma.
Sì, a forma. Mi sembra che lei, che il Giro, abbia meno problemi in questo, a questo riguardo. Però c'è una fonte di frustrazione ricorrente, o qual è la fonte di frustrazione più corrente, diciamo, nel modo di fare, nel modo di correre della generazione attuale?
Mi sono incontrato forse 15-20 giorni fa con Christian, e tra le tante cose emerse sul problema anche della sicurezza, poi siamo andati a parlare anche un po' del modo di fare ciclismo oggi. Perché chiaramente da operatori di questo settore devi essere sempre attento a quello che il pubblico, la gente chiede. I corridori hanno fatto un censimento di quello che è stato il loro stato di piacere degli eventi di quest'anno, ponendo dei tre grandi giri il tour proprio all'ultima posizione. Sono stati i corridori stessi. Perché? Perché è chiaro che quella che è la tensione mediatica, l'interesse economico che c'è dietro al tour è talmente forte che il modo di correre è un modo poco spettacolare, per non dire molto peggio, e quindi si ha sempre una corsa troppo controllata, troppo tutto. E su questo io mi sono permesso di dire che anche fino a poco tempo fa tutti insistevano dicendo che le radioline erano uno dei problemi della modalità di questo correre. Può darsi che lo sia stata, io non ne sono convinto. Io per esempio sono molto convinto che tutti quei computer che si mettono sulla bicicletta durante la corsa non dovrebbero essere usati. Allora io dico che io organizzatore ti do il tracciato delle tappe, tu te le fai al tuo computer, te le studi, ma durante la corsa, quando c'è qualcosa di diverso da quello che tu hai programmato, deve essere l'uomo che deve decidere cosa fare. Purtroppo oggi con questi computerini decidi qual è la media dei tuoi battiti, la media delle watt che devi consumare a chilometro, e alla fine l'obiettivo lo raggiungi. È troppo meccanico, è troppo da laboratorio, è poco da sentimento, è proprio è troppo poco da cuore. Sì. E oggi, a mio modo di vedere, questi format, io lo dico sempre anche ai vari rappresentanti dei corridori, ragazzi, bisogna ritornare, quantomeno cambiarlo questo format, perché la gente si è stufata. Oramai la gente cosa fa? Accende il televisore all'ultimo, magari lo tiene acceso, ma non lo guarda, perché poi noi guardiamo dei numeri che molto spesso sono fasulli, perché tu basta che hai il televisore acceso, ma andiamo a vedere quanta gente col televisore acceso veramente guarda quello che passa nel televisore. La realtà, lo faccio anch'io. Io nel mio ufficio, anche quando c'è il tour, quando c'è il giro, non posso, ma farei la stessa cosa. Lo tengo acceso, ogni tanto passo e guardo quanti chilometri mancano all'arrivo. Quando sono a 20-30 chilometri guardo la corsa, perché il resto è noia. Purtroppo il resto è noia, e questa modalità non aiuta a tenere la gente a fianco a questo sport, anzi aiuta a tenerla lontano. Un altro aspetto che io non condivido, per esempio personalmente, poi chiaramente le aziende hanno interessi diversi, io non condivido per esempio il concetto delle trasmissioni troppo lunghe, perché altrimenti rischi anche lì la gente di stancarla e di non seguirti più dopo un po', ecco. Per cui dico, il vero problema, sono d'accordo, è un format che non è valido, è un format che deve essere cambiato. Parlando del tour, dicevi, insomma, è chiaro, l'hanno visto tutti, erano due corse all'interno di una corsa. Però è difficile far capire alla gente perché la maglia gialla, il corridore più forte al mondo, così come viene definito, arrivi 20 minuti dopo di un altro corridore che invece magari non sta neanche in classifica. Allora, una volta, due, poi la gente dice, ma non è una corsa questa, è una finzione. E quindi diventa un problema anche per noi organizzatori dare credibilità al risultato di queste corse.
Abbiamo parlato dell'Italia, l'immagine dell'Italia, parliamo un attimo del ciclismo italiano. Ovviamente si è parlato molto dei wild card, l'Anippo Fantini, via dicendo. Lei comunque in passato ha organizzato gare con trofeo, come il trofeo Pantalica, corse di questo genere, quindi conosce più di qualsiasi altra persona, cioè la base della piramide del ciclismo italiano. Quanto si preoccupa lei del futuro del ciclismo italiano in questo momento?
Allora, io, giustamente come ricordavi tu, vengo dalla gavetta. Sì. Non sono sceso per grazia di Dio su una poltrona come magari capita a qualcuno. Io mi sono dovuto fare tanta gavetta, ho iniziato negli anni 70, per cui ho cominciato con un piccolo organizzatore, a lavorare a fianco a un piccolo organizzatore, piccolo ma grande, perché era una persona dal punto di vista umano, dal punto di vista della conoscenza tecnica, dal punto di vista dei rapporti, eccezionale. Mi ha insegnato molto in questo. Però sono partito anche facendo le gare per dilettanti, facendo i piccoli eventi. Faccio un esempio: Bruno Reverberi, prima di conoscerlo da direttore sportivo di una squadra professionistica, io lo conoscevo da commissario tecnico della rappresentativa regionale dell'Emilia Romagna, con la quale lui veniva a correre il Giro d'Italia dilettanti, quindi ancora prima che passasse al professionismo. Credo che sia 34-35 anni che lui dirige squadre professionistiche, per cui immaginati, quando dicevo non sono giovane, per cui conosco il mondo del ciclismo italiano, in particolare dalle basi, dalle sue radici. Ti devo dire che sono estremamente preoccupato, perché poi noi lo andiamo ad analizzare adesso partendo dal professionismo. Invece il professionismo deve essere il punto di arrivo di un'analisi, bisogna partire dal basso. Allora cominciamo a capire perché non c'è più attività nel sud d'Italia, domandatevi perché, o perlomeno io me lo domando, ma se lo dovrebbero domandare in tanti, perché sotto Roma, sotto Firenze non c'è più una corsa in Italia. C'era l'Etna, c'era il Pantalica, c'era la settimana sarda, poi diventata settimana siciliana, c'era il Giro di Calabria, il Giro di Reggio Calabria, il Giro della Campania, il Giro di Puglia, il Giro della Basilicata, non ce n'è più uno. Allora qualcuno si dovrà domandare perché, e oltre che domandarsi, operare affinché qualcosa almeno provare a far rinascere. Allora, io sono preoccupato di questo, ma anche perché il punto di arrivo, e non voglio entrare in polemica sul tema delle wild card, però se il punto di arrivo è io faccio la squadra perché corro il giro, è sbagliato in partenza. Io faccio una squadra perché credo a un progetto, squadra. In questo progetto parto facendo delle operazioni che ogni anno mi portano a più. Quando uno mi dice tu fai morire il ciclismo perché non fai correre queste due squadre, è il contrario, è il contrario, sono loro che fanno morire se stessi perché vanno a vendere agli sponsor delle cose che non hanno. È chiaro che poi in questo si innesca anche un altro tema, ma quali sono i diritti di queste squadre? È vero, però non è l'organizzatore la controparte, è un sistema, e allora anche qui il ragionamento è molto più ampio. Però dal punto di vista della tua domanda io ti dico che se alla base facciamo morire tutto il ciclismo di base, al vertice tutto è legato al fatto di essere o non essere presenti a un evento, beh, insomma, vuol dire che progettualità ce n'è poca, idee ce ne sono poche. Ecco, questo è il mio commento alla situazione. Problemi tantissimi.
Quindi ultima cosa, Mauro, al momento di disegnare questo percorso, se dovesse scegliere 3-4 punti che lei non vede l'ora di vederli, quali sono?
Ma guarda, io ti dico, ce ne sono 3 o 4, consentimi, perché in parte rappresentano quello che ti dicevo alla tua prima domanda, cosa è questo Giro 100. Beh, insomma, la Sardegna, non vedo l'ora di vederla, terra magnifica, posto meraviglioso, spiagge bellissime, mare bellissimo, è l'Italia paesaggistica. L'altra tappa, con questo senza fare come dire classifiche, ma anche molto dipende anche da quello che è il tuo di cuore, di sentito. L'altra tappa che mi aspetto, ma me l'aspetto non tanto per me queste cose, me l'aspetto per far vedere al mondo quanto è bella l'Italia. Quindi è più un ragionamento non proteso verso di me, ma proteso verso chi sta di là a guardare. L'altra, Alberobello, credo che sia uno dei paesaggi più fantastici, più straordinari dal mio punto di vista. Solo cos'è stato che ho visto così, per certi versi così impattante? L'Anatolia, come si chiama, è quello dove ci sono le grotte di sale con le cascate. Ecco, quello è un altro paesaggio da sbigottimento, da rimanere a bocca aperta. Ecco, per chi non ha visto i trulli, Alberobello, una città di trulli, credo che sia una proposta italiana da portare in giro per il mondo. Poi chiaramente mi aspetto anche la tappa dello Stelvio col Mortirolo, perché lì si sono compiute moltissime delle imprese che hanno fatto la storia del giro, per cui ecco, c'è un po' di tutto nel mio aspettare, c'è un aspettare sportivo e c'è un aspettare di narrazione di un paese.
La tappa dello Stelvio probabilmente con alcune notti insonni c'è la settimana precedente, come al solito, no?
Ma diciamo che tutta l'ultima settimana, purtroppo per come è cambiato il clima negli ultimi 10 anni, 15 anni, maggio è una stagione veramente, è un mese veramente a rischio, e credo che sarà il motivo per il quale chiederò anche all'USIAI la possibilità di riportare indietro almeno di una settimana il giro, per sperare che la prima settimana di giugno si possa provare a sperare di non dover dormire, stare sveglio tutta la notte per aspettare il tempo.